are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
Un meraviglioso Charles Aznavour. Torniamo a parlare dopo aver scherzato un pochino, anche reso più sensibile l'argomento parto con Monica Di Liberti. Andiamo veramente a vedere il lato medico di questo evento meraviglioso. Con noi abbiamo il dottor Antonio Maiorana, dirigente medico dell'unità operativa e ostetrice ginecologia dell'Arnas Civico di Palermo. Buongiorno dottore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille per aver accettato, come dire, di chiarirci un pochino le idee su quello che è un argomento sicuramente molto molto impegnativo, che è il parto. Allora, io la disturberei subito con una domanda che hanno fatto veramente quasi tutti al nostro numero di WhatsApp, ovvero quando? Quando andare in ospedale? Quando è il momento giusto?
Ma faccio una premessa. Le gravidanze delle nostre pazienti negli ultimi anni si sono trasformate in gravidanzie. Scusi la battuta, ma il sentimento che prevale durante le gravidanze delle nostre pazienti è l'ansia, e questo alla fine della gravidanza si trasforma in una esigenza di dover andare continuamente in ospedale ad ogni movimento fetale in più o in meno, ad ogni contrazione di Braxton Hicks, che sappiamo sono quelle preparatorie. Allora questa domanda è assolutamente pertinente. Direi che per dare delle linee guida, ecco che oggi è un termine che va molto di moda, ci sono dei momenti in cui è necessario andare subito in ospedale, lo diciamo subito, ed è quando c'è la presenza di sangue in maniera abbondante. La presenza di un sanguinamento abbondante dai genitali esterni richiede l'esigenza di andare subito in ospedale.
Certo.
Così come il non sentire muovere per molto tempo il proprio bimbo. Notare un improvviso arresto e prolungato dei movimenti fetali necessita di una occhiata in ospedale. Ecco, al di là di queste esigenze direi immediate, poi tutte le altre, ma direi che quella del sanguinamento è quella prevalente, necessitano di andare in ospedale, ma in tempi un po' più dilazionati. E allora quali sono le altre esigenze? La presenza di contrazioni ritmiche la cui intensità e frequenza aumenta nel tempo.
Okay.
Quindi prima ogni 10 minuti, poi ogni 5, poi ogni 3, a quel punto andare in ospedale. E la rottura prematura delle membrane. Cioè, se in assenza di contrazioni si rompono le membrane e fuoriesce il liquido amniotico, quello è un motivo per andare in ospedale. Ovviamente mai allarme, mai
costrette. Ecco, stavo per dire non per correre, ma per andare.
Andare in ospedale. Ricordiamoci che le nostre pazienti sono in gravidanza, non in gravidanza, e quindi bisogna andare, non correre. Al di là di quelle, diciamo, motivazioni che dicevo invece ad inizio alla nostra conversazione, la presenza di un sanguinamento abbondante, quello deve essere un'indicazione ad andare in ospedale più sollecitamente.
Senta, arrivati in ospedale si arriva anche, in realtà è un dubbio, un binomio che ci segue per tutta la gravidanza: naturale o cesareo il parto? Il primo teoricamente, ovvero il parto naturale, sembra essere l'ideale.
Esiste un solo modo per partorire ed è il parto spontaneo. Il taglio cesareo è la terapia chirurgica di un problema del parto spontaneo, quindi non penso che sia l'uno l'alternativa dell'altra. Spesso questo è oggetto di una confusione, probabilmente invalsa negli ultimi tempi a causa di tanti comportamenti, alcuni un po' direi anche malsani. Guardi, l'unico modo in cui una donna può e deve partorire è il parto spontaneo, che si chiama non a caso parto naturale. È quello in cui e per cui la natura ha deciso che una donna debba mettere alla luce il suo bimbo. Poi il taglio cesareo è semplicemente la terapia chirurgica di un problema materno o fetale che ha un'indicazione medica e non può essere oggetto di una scelta individuale. In alcuni e rari casi può essere oggetto di una scelta individuale, ma che va ampiamente discusso con la paziente.
E questa la trovo assolutamente la risposta migliore che potesse darci. Oltretutto, negli ultimi anni è possibile anche un parto naturale dopo un cesareo.
Sì, tra l'altro l'ospedale presso il quale lavoro si, tra virgolette, distingue per questa scelta e per questa modalità. Si chiama VBAC, l'acronimo è di Vaginal Birth After Cesarean Section, quindi parto vaginale dopo taglio cesareo. È una metodica abbastanza sicura, va condivisa con la paziente, col proprio marito. Ricordiamoci che partorisce la coppia, non partorisce soltanto la donna. Questa è una cosa che vorrei dire a tutte le nostre ascoltatrici, spero che siano più coppie che ascoltano che singole ascoltatrici. Il parto è un evento della coppia, è un evento della famiglia, e quindi deve essere condiviso. Il ginecologo, l'ostetrica, il neonatologo e la coppia devono far parte di un team. Bene, questo team deve sapere che si può partorire dopo taglio cesareo. Questa è un travaglio di parto, è un parto che necessita di particolare attenzione, ma che può avvenire con dei criteri di sicurezza che fanno sì che oggi tantissime donne in Italia lo fanno e hanno un successo notevole.
Le faccio un'altra piccola domanda, è proprio un mio dubbio. Dopo un cesareo può essere proprio consigliato un parto naturale?
Ci sono dei criteri, deve passare un congruo periodo di tempo, la paziente deve avere delle caratteristiche ostetriche, quindi un bishop, una parte presentata, quindi delle condizioni abbastanza fisiologiche. Quindi attenzione, deve esserci sempre
la condizione,
una certa obiettività, una condizione adeguata, non proprio perfetta, ma una condizione adeguata. Ecco perché deve esserci una condivisione e ci deve essere l'indicazione ostetrica. Poi, se questo si realizza, l'ostetrico, quindi il ginecologo, visita la paziente, si accorge che può esserci l'indicazione al parto spontaneo dopo taglio cesareo, la propone alla coppia e, se la coppia accetta e condivide, firma un consenso informato che è dedicato al parto spontaneo dopo taglio cesareo e si inizia il travaglio di prova. Se questo travaglio di prova esita poi in un parto spontaneo, abbiamo vinto una partita importante.
E con questa vittoria io, se lei me lo consente, dottore, farei una piccolissima pausa, perché dopo la aspettano le domande dei nostri ascoltatori. Piccolissima pausa. A tra poco. Marvin Gaye, torniamo a parlare di parto per la rubrica E Mamma in Radio. Continuiamo a farlo con il dottor Antonio Maiorana, che ringrazio nuovamente per la partecipazione. Davvero, dottore, grazie mille.
Grazie a voi.
Adesso, prima delle domande, tre ne abbiamo selezionate dei nostri ascoltatori, le chiedo un'ultima cosa. Come combattere la paura del parto? Perché c'è.
Assolutamente, soltanto il dialogo. Soltanto il dialogo e la vicinanza alla paziente può superare questo tipo di paura. Mi creda, sto da tanti anni in sala parto e ho visto tantissimi modi di manifestare da parte delle donne che stanno affrontando questo momento importante della loro vita, tantissimi modi di manifestare la loro paura. Può andare dal silenzio, che spesso è più assordante delle grida, alle tipiche grida urla di sala parto, che sono note a tutti coloro i quali frequentano una sala parto. Bene, soltanto il dialogo, la vicinanza, quello che oggi si chiama modernamente rapporto empatico, empowerment. Bene, devi parlare con la tua paziente, devi ascoltarla, prima saperla ascoltare, poi comprendere quelle che sono le sue paure e spiegarle che questo è il modo più bello, più antico per mettere al mondo la propria creatura, che alla fine andrà bene e che sei là accanto a darle sostegno, a darle aiuto. E tutto questo vince questa paura che è atavica, ma che alla fine è il meccanismo più bello del mondo, quello per cui la natura ha deciso che una creatura debba venire al mondo. Per cui, se tutto questo viene spiegato, se offri il tuo sostegno, questa paura poco a poco svanisce e quella creatura viene al mondo. Io la vedo così.
E mi sembra un ottimo modo, aggiungerei anche informandosi molto bene.
Sì, sì, bisogna parlare, esatto. Informare, ascoltare. Vede, la tecnologia, attaccare la paziente a una macchina, mettere una febbo, fare una fiala, questo toglie molto poca paura, rassicura molto poco la paziente. È il dialogo, l'informazione, la spiegazione di quello che sta accadendo che toglie paura. Conoscere toglie la paura, non sentirsi circondate da macchine, febbo, farmaci, fiale. Quello probabilmente accentua la paura.
E io mi trovo anche in questo caso da neomamma molto molto d'accordo con lei, ma lasciamo lo spazio ai nostri ascoltatori, e dico ascoltatori non a caso, perché già prima in compagnia di Monica abbiamo tirato molto in ballo i papà, poi l'ha fatto anche lei e io sono contentissima. Infatti la prima domanda che è stata selezionata è stata proprio questa, che ci ha scritto un papà che le chiede aiuto, caro dottore, perché dice: io entrerò con mia moglie, come mi devo comportare? Il panico espresso in una frase, veramente.
Sì, spesso il papà è impreparato. Se lui è ancora in tempo, raccomando a questo papà di seguire un corso di preparazione al parto o corso di preparazione alla nascita. Noi ne facciamo tanti durante l'anno nella nostra struttura, ma in tutta Italia se ne fanno tanti, perché bisogna arrivare preparati a questo momento. Soltanto in questo caso, a mio parere, si riesce a sapere cosa fare e come farlo. Se invece è troppo tardi e lui non avrà questa opportunità, allora è molto semplice: lui deve stare vicino alla sua compagna, deve sostenerla dal punto di vista umano e deve soprattutto ascoltarla. Deve fargli sentire la sua vicinanza, poi tutto verrà naturale e non deve soprattutto temere l'aspetto dolore, non deve temere l'aspetto incognita, deve affidarsi all'equipe esattamente come farà la sua compagna, come farà la sua moglie. Devono fidarsi del gruppo a cui si sono affidati e tutto avverrà in maniera tranquilla.
La fiducia è sicuramente fondamentale. Un'altra domanda che ci ha colpito è questa: sono a 33 settimane, mio figlio è podalico, io voglio un parto naturale, posso fare qualcosa? Vede, come dicevamo prima, mi perdoni, io voglio il parto naturale, cioè nel bellissimo senso, esatto, quello è un desiderio di quasi, non voglio generalizzare troppo, però molto forte secondo me in una donna, e quando potenzialmente viene un pochino levata dal destino, da cause che non sono assolutamente gestibili, questa possibilità è molto strano, molto brutto per una donna. Si può fare qualcosa?
Intanto tranquillizziamola, perché a 33 settimane ci sono ancora buone probabilità che il suo bimbo si metta la testa al posto, come diciamo spesso, perché ancora c'è tempo. Se questo invece non dovesse succedere, rientrare in quel 2% di bimbi che la testa a posto non se la mettono, abbiamo diverse tecniche. Ce ne sono alcune alternative, se vi interessa, come la moxibustione, che è una tecnica un po' orientale, però ce ne sono alcune invece molto più pratiche, pragmatiche, che riescono in un'altissima percentuale di casi, che si chiama rivolgimento per manovre esterne. Ci sono dei centri di ostetricia di secondo livello che lo fanno. La signora dovrà rivolgersi, adesso non so da quale parte d'Italia chiama, il nostro centro la fa per esempio, ci sono dei colleghi che poco prima del parto, se ancora una volta ci sono le condizioni favorevoli, attraverso manovre esterne sotto guida ecografica provano a capovolgere questo bambino, e immediatamente dopo la paziente o aspetta l'inizio del travaglio spontaneo o viene indotto il travaglio spontaneo. Tutto questo ovviamente è una risposta generica, bisogna sempre
ovviamente
considerare
caso per
la
caso.
Condizione locale, però dico ci sono tante opportunità per una paziente che ha un bimbo podalico, non bisogna immediatamente gridare al taglio cesareo.
Concludiamo con un'ultima domanda che riguarda proprio il momento del parto. Posso chiedere, non mi venga fatta l'episiotomia?
Assolutamente sì, si può chiedere, all'equipe che l'episiotomia non venga fatta di default, che non venga fatta senza motivo. Penso che adesso non ci siano posti in Italia dove l'episiotomia venga fatta a tutti indiscriminatamente. L'episiotomia, come tutte le pratiche chirurgiche, verrà fatta alla nostra paziente soltanto
se ce n'è bisogno,
verrà ritenuto opportuno dall'ostetrica che in quel momento sarà presente. Io non credo molto nel contratto che alcune pazienti stipulano prima di entrare in sala parto, perché ritengo che quel contratto è empatico, avvenga come dire nel momento in cui si crea, ecco, questo sodalizio tra una donna e l'ostetrica che la sta. La vedo così, sono molto passionale e credo molto in questo feeling che si crea. Ritengo che l'ostetrica che l'assisterà farà l'episio solo ed esclusivamente se sarà costretta, e farà di tutto per rendere quel parto il più naturale possibile.
Io la ringrazio, dottor Maiorana, per aver risposto anche a una parte di tutti i dubbi che sono stati espressi dai nostri ascoltatori. Davvero grazie per averci, come dire, chiarito un po' le idee su questo momento determinante della vita di ogni coppia, come lei giustamente ricordava.
Grazie a voi per avermi chiamato, è stato veramente bello, e per avermi fatto ascoltare veramente la buona musica. Grazie ancora.
Grazie a lei, buona giornata.
Buongiorno a voi tutti. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling.
feel myself.
Fantastico duetto e Lady Gaga e Bradley Cooper, colonna sonora di È nata una stella. Arriviamo al momento dei saluti per questo sabato che è stato bello intenso, direi decisamente intenso. Vi aspetto domani dalle 8 alle 13 per una buona domenica insieme. A domani.
Radio Dimensione Musica. Spot.